Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, bentrovati. La storia che raccontiamo oggi potrei dire che è la storia del cammello che entra nella cruna del lago. È più facile che un cammello entri nella cruna di un lago piuttosto che un ricco nel regno dei cieli, dice Gesù. Io ho un ospite oggi per la puntata odierna di Storie di Periferia e poi magari disquisiremo sulla parola ricco oppure la lasciamo lì in un angolo, che ha tutti i numeri per entrare nel regno dei cieli. Ho il grande piacere di presentarvi il maestro Brunello Cucinelli. Buonasera maestro.
Buonasera a voi, grazie per il
maestro. Allora, stilista, imprenditore, artista del cashmere soprattutto, e molte altre cose, quanto potremo cercare di scoprire appunto nella nostra conversazione. Io ho detto solo quelle che potrebbero stare scritte nella carta d'identità e le altre appunto cerchiamo di raccontarle. Allora, un'azienda fiorentissima, molto fortunata, tra le più importanti realtà anche a livello internazionale, che poi una di quei gioielli che portano in giro orgogliosamente il nome dell'Italia, è quotatissima in borsa con una rete di negozi in tutto il mondo e un'attività che inizia verso la fine degli anni 70, quando Brunello Cucinelli ha poco più di 20 anni, ecco, a Castel Rigone, è una frazione di un paese in provincia di Perugia. Questa verde, dolcissima Umbria, oggi così segnata dal terremoto, dove forse alla fine degli anni 70 ancora le donne, le nonne, le mamme filavano, tessevano, sicuramente lavoravano a maglia. Lei guardava la mamma, le zie, cosa faceva? Perché a un certo punto ha lasciato gli studi di ingegneria?
Grazie intanto per l'invito, ma dico la verità, guardi, io ho vissuto i primi 15 anni di vita in campagna a Castel Rigone, facevamo i contadini. Non ho mai visto i miei genitori litigare, eravamo una famiglia ampia, numerosa, lavoravamo la terra con gli animali, quindi ho negli occhi, nel naso, le forme, gli odori della terra, no? Quindi sono stati 15 anni importanti, ma quello che mi faceva impressione era sempre questo nonno che spesso diceva che Dio ci mandi il giusto vento, il giusto sole, la giusta nebbia, tutto il giusto. Quindi lì io ho iniziato ad immaginare questo modo di far profitti in un modo giusto. Quindi il grande tema della vita, che mi dice il mio stimatissimo Papa, il nostro stimatissimo Papa, l'equilibrio fra profitto e dono.
La terza via, un capitalismo illuminato, un'impresa illuminata soprattutto, filantropica. Capitalismo è una parola ormai fuori moda, è vero.
Contemporaneo, perché vede, l'umanità è totalmente cambiata, è arrivato internet, tutti conoscono. Quindi significa che questo sarà sicuramente il secolo della una sorta di moralizzazione dell'umanità, non perché l'uomo sia migliore 100 anni fa, ma perché tutti sanno e quindi in qualche maniera ci si deve comportare in una maniera leggermente migliore.
Non si può gestire un'impresa come la si gestiva anche solo un decennio fa.
No, ecco, è tutto nuovo, ecco. Guardi, poi verso i 15 anni siamo andati a vivere vicino a una città, in periferia, perché mio babbo, come tutti, voleva lasciare la campagna per andare a lavorare in fabbrica. E lì devo dire che avvenne un grande cambiamento, perché questo babbo che tornava dalla fabbrica, faceva un lavoro duro ma non si lamentava del lavoro duro, si lamentava che venisse offeso. Quindi questi occhi lucidi di un babbo a 45 anni mi fecero impressione. Spesso diceva che cosa ho fatto io a Dio per essere umiliato, e allora da lì io ho in qualche maniera immaginato che ciò che avrei fatto nella vita l'avrei fatto per la dignità morale ed economica dell'essere umano. Questo è stato sempre in qualche maniera il mio sogno. E verso i 17-18 anni, in queste grandi discussioni di bar, da Kant trovo questa magnifica espressione quando lui dice: agisci considerando l'umanità sia per te stesso che per gli altri, non come semplice mezzo, ma come nobile fine. Quindi abbiamo il nobile fine, l'umanità. Quindi poi diciamo che fra 15 e 25 anni, negli anni 70, ho vissuto quella bella vita di bar molto interessante.
Vita di bar?
Sì, la vita del bar del paese.
Dove ci si confronta, si discute.
Sì, intanto al bar tu trovi sempre qualcuno che ascolta la tua, che ascolta le tue pene, le pene della nostra anima, perché il mal dell'anima è sempre forte, specialmente in questo momento, forse acutizzato dal rumore informatico. Quindi questa idea in qualche maniera di vivere, discutere quel bar che rappresenta per me da sempre quello che Eraclito dice la sua polemos, padre maestra dell'umanità. Quindi 10 anni di vita e di discussione al bar, solo uomini, perché questa era la regola.
Quindi il bar come una specie di accademia,
di università.
Ecco, un luogo dove ragionare.
E questo mi manca ancora oggi molto, in parte, la discussione. Perché quando era tarda notte si discuteva di tantissimi temi, filosofia, religione, teologia, donne, matematica, era tutto abbastanza affascinante.
Nel bar di un paese.
Il bar classico di un paese.
Nella periferia della cultura, diciamo, nella periferia dell'accademia, no?
Io ho sempre pensato che io praticamente ho sempre vissuto in periferia, perché quando vivevo nel paesino, vivevamo in campagna, quindi era la periferia di quel paesino. Poi ho vissuto in periferia fuori di Perugia, e adesso vivo in questo piccolo borgo. Perché dico la periferia? Perché la periferia vivono, si dice in Italia, il 70% degli esseri umani. Quindi noi credo che da lì dobbiamo ripartire.
Una prospettiva speciale. Allora, fin da queste prime battute avrete capito, cari amici, perché Brunello Cucinelli viene definito imprenditore illuminato, filantropo, perché non si limita a produrre degli splendidi oggetti, appunto questi capi di abbigliamento in purissimo cashmere, ma lo fa con questo retroterra di vita, di esperienza, di idee. Allora, lei ha citato il paese d'origine, ricordiamo ancora Castelrigone, dove mi deve ancora spiegare se da piccolo guardava le mamme, le nonne tessere, filare i fili di lana,
no,
i fili
da
di cotone.
Piccolo, da piccolo io facevo...
piuttosto i lavori di campagna.
Sì, mia mamma e mia nonna facevano le maglie e le calze, ecco, in casa.
Poi mi dirà come è venuta, sì, l'idea proprio di fare le maglie.
Sì.
Ma poi ha citato un altro borgo dove di fatto ha trasferito l'attività, ed è Solomeo, siamo sempre in Umbria. Solomeo è un antico borgo medievale che Cucinelli ha restaurato, che continua a restaurare, a curare sia nelle parti più nobili, sia nei giardini, sia nelle periferie forse, non
sì.
so. E ha rivalutato quest'area e ne ha fatto, ripeto, il centro della, il centro pensante
e anche della
dell'azienda
vita.
E anche della sua vita. E dicevamo dunque...
Perché sono ripartito da un borgo, perché sono nato in un borgo praticamente, perché vivo in un borgo. Ma guardi, c'è una bellissima espressione di Jean-Jacques Rousseau nel 1765, quando dice: la vita nelle città è abbastanza difficile, dobbiamo tornare nei borghi, ridiscutere e riprogettare l'umanità. Pensate com'è contemporaneo questo pensiero.
Ritrovare il bar, la piccola piazza
in un piccolo borgo comunque non c'è povertà spirituale, non c'è povertà economica, non c'è solitudine. Il grande tema della vita in questo
della
momento.
Vita in questo momento nelle grandi città. Allora, l'Umbria comunque, l'Umbria operosa... Perché il cashmere, voglio dire, il cashmere è una lana pregiatissima, ma intanto non di nascita italiana, questo gliel'avranno già fatto osservare.
No, diciamo che il cashmere non è una lana, ma è un pelo. È
un pelo, scusa.
Non c'è problema, per tecnici. Viene dalla Mongolia, dalla Cina, il più bello al mondo, e viene prodotto da questi animali che vivono anche a 40 gradi sotto zero. Quindi è importantissimo, più freddo fa e più la qualità è altissima. Io volevo far cashmere perché innanzitutto volevo forse produrre nella mia mente qualcosa che non si buttasse mai via. Quindi questa idea di non consumare le cose, ma di utilizzare.
Di riutilizzarle
sempre. Che in qualche maniera da grande l'ho trovata sul mio grande filosofo Epicuro, quando dice: due temi deve risolvere l'essere umano. La tranquillità dell'anima con la felicità, e utilizzare ciò che la terra ci dà e non consumarla, che io trovo un tema grandissimo, come quando il nostro stimatissimo Papa, appena eletto, ci dice: siate custodi del creato, che trovo bellissimo. Tornare a custodire il creato.
Custodire per non sprecare, per riciclare, per non buttare via, per dare il giusto valore, per dare il giusto valore alle risorse.
Perché fino a una quarantina d'anni fa non si usava la parola consumismo. La parola consumismo di per sé non è bella neanche per una cosa, no? Pensiamo se per un essere umano. Quindi io sono un utilizzatore delle cose.
Utilizzatore, non consumatore.
Sì,
e offre anche prodotti che siano utilizzabili e non consumabili.
E devo dire che in questo, noi, specialmente i giovani, specialmente noi italiani, forse siamo stati i primi al mondo a percepire questo sentimento di utilizzare invece che consumare le cose. Un po' derivante dalla crisi, ma un po' proprio da un problema culturale che abbiamo verso la terra.
Una sorta di debito che abbiamo nei confronti della terra,
sappiamo. Una sorta di debito, dobbiamo... di gratitudine, ecco. Una sorta di custodia. Guardi, io penso
nella nostra tradizione.
Penso che noi abbiamo avuto sino a ieri una sorta di crisi culturale, di civiltà, quindi non parlo di crisi economica dell'ultimo trentennio. Poi 3-4 anni fa mi sembra che ci sia stato un risveglio, partito anche dal Santo Padre, perché appena eletto dice dei temi molto forti. Siate custodi del creato, ma dice anche qualcosa di importantissimo: nessuna ingerenza nella spiritualità di ogni essere umano, sia esso ateo, ebreo, cristiano. Quindi questo significa il massimo rispetto per l'essere umano. E credo proprio che stiamo vivendo un nuovo risveglio morale, civile, spirituale, umano, etico, religioso. Lo si sente, c'è fermento, è molto interessante.
Che bello avere questo incoraggiamento alla speranza. Al
sì, ma vedi,
qualcuno mi dice
tu sei ottimista? No, io non sono ottimista, io sono un essere umano che credo nella speranza. E quindi mio nonno che immaginava che ci mandasse il giusto freddo. Perché noi non facciamo un passo indietro? Perché insieme non possiamo tornare a vivere normalmente? Nel rispetto della dignità umana, nel farci una coccola, come dice l'imperatore Adriano. Non ho mai conosciuto qualcuno che dopo un complimento non si sia sentito migliore. Vede, da qui noi vediamo questa splendida opera che Adriano già immaginava.
Adriano, sì, la moglie, ecco. Adriana. La voce sottile che ascoltate, mi piace che parli sottovoce, maestro Brunel, quella appunto di Brunello Cucinelli, grande imprenditore della moda italiana, ma questo è quello che si scrive magari nell'identikit, nei documenti. Come vedete, quello che stiamo raccontando è molto altro. Che cosa ci può essere dietro un'impresa fortunata, dietro un progetto di vita e di lavoro, anche l'esperienza e il rispetto grande della vita familiare, della sofferenza dei genitori, del lavoro, della fatica dei genitori. In quell'Umbria, dicevamo, cui Cucinelli è legatissimo, tant'è vero che ha trasferito l'attività non solo, ma la custodisce anche, la sua terra, con opere di rivalutazione, eccetera, anche nei confronti di quei paesi così feriti dal terremoto. A che punto sta la sua promessa fatta per la ricostruzione di Norcia, sia Torre Civica, sia la
sulla carta sta
santuario?
Bene. È normale che i tempi sono leggermente lunghi.
Qui ci scontriamo con la burocrazia,
sì,
vero?
Sì, la burocrazia. In questo caso sul monastero abbiamo qualche piccolo problema proprio con l'arcivescovo di Spoleto, quindi, ma speriamo di risolvere, perché
ecco,
in qualche maniera...
Competenze,
sì, anche
garanzie.
Un po' questo non grande forse feeling tra i monaci benedettini e l'arcivescovo, e questo bisogna in qualche maniera speriamo
superare,
che si risolva.
Ecco.
Però vorrei dire una cosa molto carina su questo. Il giorno dopo sono andato a trovare i miei stimatissimi monaci, e quando sono arrivato padre Cassia mi ha detto: stiamo piangendo sulla nostra Norcia che è distrutta, come avviene con San Benedetto quando immagina che il suo monastero sarà distrutto. Però contemporaneamente mi dice: mentre Gerusalemme è rasa al suolo dal re di Babilonia, c'è questo profeta Geremia che ha un ragazzo giovane, Baruch, al quale Baruch dice: Baruch, proteggi questa carta che ti dà la proprietà di questo piccolo terreno, perché da lì deve ripartire la rinascita di Gerusalemme. Quindi vedete l'idea geniale di progettare per secoli, da lì in qualche maniera dobbiamo ripartire.
Allora, mi diceva prima che da ragazzino aveva visto da vicino appunto la vita dei campi, la fatica, eccetera, e ha citato anche di passaggio gli odori Mi ricorda un odore dell'infanzia.
Sì, che... diciamo che quello che è che io prendevo il latte della mucca che mio zio mungeva al mattino, lo bevevamo caldo, quindi senza farlo bollire, non sapeva neanche che facesse male, e mettevamo il caffè d'orzo e il pane bruscato, quindi era un odore magnifico. E il secondo importantissimo, l'odore delle vacche, quando lavoravamo la terra, perché io ero, essendo esile, dicevano che ero il più bravo a tirare la coppia di vacche dell'aratro. Se le vacche vanno, una sta nel solco, l'aratro viene giusto, altrimenti, diciamo che il solco viene giusto, altrimenti è meno carino. E mio babbo mi diceva, guarda quanto sono belli i solchi dritti. Quindi viviamo in campagna, ma devo dire che era tutto custodito, le piante, gli animali, avevamo un piccolo podere. Ma la vita era speciale.
Un'attenzione quotidiana.
Perché non essendoci la luce in casa, la sera era fatta di preghiera e di silenzio. Il mese dei morti in novembre, il mese della Madonna in maggio, che a volte un po' mi annoiava, devo dire, anche il Santo Rosario tutte le sere quando si era ragazzini. Però si respirava quella spiritualità, quell'umanità. E dicevo che non ho visto i miei genitori litigare, perché forse se litigava la notte, poi essendo tutti a pranzo e a cena in molti, in qualche maniera tu dovevi far pace.
Doveva ricomporsi tutto.
Ora invece magari da soli, in qualche maniera, rischiamo anche di rimanere qualche giorno senza parlarci.
E lavorare non soltanto per se stessi, per l'immediato, ma per il futuro, ha detto prima, per l'umanità tutta, non soltanto avendo presente un obiettivo di piccolo, di medio termine, ma un obiettivo più ampio.
Custodi, se ci
è inevitabile.
Se ci sente custodi, il progetto diventa un po' più lungo.
Il progetto,
no?
Diventa non soltanto lungo, ma anche largo, cioè, no? Ampio. E mi incuriosisce, ma possiamo facilmente prevedere la risposta, il suo rapporto con i suoi operai, nei quali suppongo lei rivedrà suo padre.
Sì, certo, è stata, ecco, un'esperienza importante. Noi diciamo che siamo 1650 lì in questo paesino, la cosa importante, si inizia alle 8 del mattino, nessuno marca il cartellino, ci si deve riposare a luna con un pranzo importante, perché nella nostra terra il pranzo è qualcosa di molto importante, per un'ora e mezzo. E poi non si può lavorare dopo le 5:30, ma non si può neanche essere connessi né il sabato e la domenica, perché io penso che l'essere umano si deve riposare. C'è una bella espressione di San Benedetto quando dice: cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro. Noi abbiamo bisogno di tornare a bilanciare questo, perché se lavoriamo troppo e siamo troppo connessi, il mal dell'anima è molto forte. E noi dobbiamo tornare a curare questo mal dell'anima. Se lavori normalmente il giorno dopo, tu sei più fresco, sei più creativo, sei più geniale. Tu sei creativo quando l'atmosfera intorno a te che ti circonda è in pace con il creato. Questo vorrei provarci.
Qual è l'invenzione più bella che lei ha messo in pratica nel suo lavoro?
Diciamo
frutto del più bello della sua creatività.
Se non avessi fatto il cashmere colorato, probabilmente non avremmo fatto l'impresa, perché ogni impresa ha bisogno di qualcosa.
Di un'idea, certo.
Poi la cosa che mi piaceva è fare un'impresa dove l'uomo fosse trattato, spero, mi auguro, con dignità morale da una parte, economica, perché vede, andando a lavorare tutti i giorni per mille euro al mese, a volte con le nostre pene quotidiane che abbiamo ognuno di noi, volevo rendere in qualche maniera il lavoro leggermente meno duro, meno ripetitivo, sia nei modi, sia nei luoghi, sia nei rapporti.
Più creativo, insomma, a tutti i livelli. E l'idea più innovativa che ha ricevuto magari da qualche giovane collaboratore, qualche giovane operaio?
Ma devo dire, geniale, dovevamo andare a Pitti, non avevamo qualcosa di speciale, mentre la signora faceva le pulizie nel mio ufficio, il mattino alle 7 mi disse: scusi, ma lei c'ha tutti sti palloni? Me lo disse il Berugino, che è molto carino. Ma se faccia un pallone di cashmere. Come un pallone di cashmere? Abbiamo fatto un pallone di cashmere e questo pallone di cashmere ha fatto il giro del mondo. Quindi l'idea non era mia, è sua, ma io penso che ogni essere umano abbia una quantità di genio, di diversa natura, di diversa intensità. Quindi in questo caso io vorrei essere in qualche maniera l'organizzatore di questo genio.
L'organizzatore della creatività del genere umano, insomma, dei suoi collaboratori, delle persone che ha vicino. Mi dice qualcosa di questo borgo reinventato, per salutarci, perché non è soltanto un borgo rivalutato, custodito, ma è stato anche arricchito di qualcosa che prima non c'era, Solomeo.
Sì, è un piccolo borgo, diciamo, che gli ultimi 20 anni, intorno agli anni 60, era abbandonato, perché normalmente le persone hanno fatto la casa fuori del borgo per noi.
Si sono allontanati,
un meccanismo. Però era anche una casa migliore, no? Certo. Quindi io decisi di tornare lì, di lavorare lì, perché volevo che le persone lavorassero in un luogo bello. Volevo restaurare per donare all'umanità questi immobili del 1300, del 1400, del 1500. Pensavo che fosse anche un affare, perché allora gli immobili nei borghi costavano poco, ma soprattutto è la vita nel borgo e la qualità di vita nel borgo che mi ha sempre in qualche maniera affascinato, perché ho sempre avuto un pensiero che la solitudine forse una delle cose un po' più. Quindi non abbiamo restaurato, non abbiamo, diciamo, edificato, abbiamo solo restaurato.
Però una realtà nuova è nata, questo teatro, sì, questo abbiamo, centro culturale, sì, no? Diciamo, si è un po' allargato, abbiamo... il bar, possiamo dire così.
Brava, ecco. Brava, è proprio lì. Sì, diciamo che abbiamo restaurato. Abbiamo cercato di togliere un po' tutte quelle molte terreni edificabili per far sì che la vita fosse leggermente migliore. Di nuovo abbiamo costruito solo un teatro, un anfiteatro, una biblioteca, per creare quel bar allargato, come diceva lei. Perché io amo questo tipo di vita dove si può discutere in silenzio, in pace. E anche il valore del silenzio, che non è più tanto facile. Trovare luoghi dove c'è un po' di pace, un po' di silenzio, un po' di quiete, un po' di rispetto, un po' di dignità.
Allora, io penso che non abbiamo più dubbi che il cammello può passare nella cruna del lago. E io ringrazio infinitamente Brunello Cucinelli, e prima di salutarci una curiosità forse un po' invadente. La sera, prima di chiudere gli occhi, di fare definitivamente silenzio per quanto riguarda la giornata in corso, qual è l'ultima cosa che guarda? C'è uno scorcio alla sua camera da letto, una finestra, un'immagine?
Sì, devo confessare che io non guardo televisione, non leggo giornali, perché se non
l'avevo sospettato.
Se non la parte, qualcosa della parte culturale, io dedico tempo all'anima e alla mente, come dice San Benedetto, ma in qualche maniera io sono sempre stato affascinato dalla vita monastica, quindi direi che 2 ore al giorno vivo in qualche maniera da monaco, alzando gli occhi al cielo, perché Sant'Agostino dice: alza gli occhi al cielo che forse la vita ti parrà migliore. Quindi o davanti al fuoco l'inverno, o quando vado a letto, alzando sempre gli occhi al cielo, immaginando qualcosa sopra di noi, perché c'è una bellissima espressione che Boezio dice: è stato per me un grande maestro quest'uomo nel 500 d.C. condannato a morte da Teodorico, che dice: o beato genere umano, se i vostri animi fossero governati da quel lavoro che governa il cielo. Quindi questa idea del creato mi ha sempre affascinato, alzare gli occhi al cielo e discutere con il creato, questa è una bella cosa.
Grazie a Brunello Cucinelli, naturalmente buon lavoro.
E grazie a voi, e che il creato ci illumini il nostro cammino.
Che noi siamo sempre più capaci, appunto, di custodirlo, di proteggerlo da noi stessi a volte, purtroppo.
Sì, ma guardate, io penso che stiamo vivendo un bel momento dell'umanità.
È
io sono
bello
affascinato.
Sentirselo ripetere. Grazie e buon lavoro, cari amici. Era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.